Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Aria, che vi parla Stereo Tubaldi. Allora, oggi è martedì 15 ottobre, vola il tempo, siamo già arrivati a metà mese. Allora, vediamo, no, noi anziani lo ripetiamo spesso, questa considerazione, perché per noi è importante capire con quale velocità passa il tempo, perché si abbrevia sempre di più, no, il resto della vita da poter vivere. Allora, vabbè, ridiamoci intanto, e non sappiamo mai quando dobbiamo, no, chiudere gli occhi, quindi pensiamo di essere ogni giorno eterni. Beh, pensiamolo e andiamo avanti così. Allora, vediamo subito di dare un'occhiata alle notizie. Una spicca fra le altre sul sito di Radio R e che riguarda la Fratelli Guzzini. Perché? Che cosa è successo? È successo che sta maturando, purtroppo dovrebbe scattare la cassa integrazione sia a zero ore che con orario ridotto per 60 dipendenti. 50 sono operai, altri 10 sono del settore impiegatizio. Che cosa significa questo e perché? Intanto la cassa integrazione dovrebbe appunto scattare il 4 novembre prossimo e poi andare avanti sino al 2 febbraio. Nell'arco di tempo, però, dice, molti operai già in questi giorni sono a casa, dice, ma che fa? Hanno anticipato, non è il 4 novembre? Sì, è perché hanno fatto in modo che prima che scattasse la cassa integrazione i dipendenti potessero completare o comunque utilizzare tutti i giorni di ferie che hanno maturato, perché non è, sarebbe, no, giusto che scatti la cassa integrazione con una riduzione naturalmente dello stipendio quando ancora hanno da godere del appieno, quindi stipendio a stipendio pieno, i giorni di ferie non maturati, non svolti, maturati ma non svolti. E per cui per molti già sono partiti questi giorni di ferie, da qui sino al 4 novembre, poi finiti i giorni di ferie scatta la cassa integrazione. Perché questo? Perché siamo alle solite: l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei prezzi ha portato molto probabilmente a una minore domanda di prodotti legati all'attività dei Fratelli Guzzini, che noi sappiamo che è un'attività che si svolge soprattutto su articoli casalinghi, e che quindi ha finito per dover diminuire la produzione e con questo quindi gli utili. Ecco perché dice in questo momento un po' difficoltoso, dobbiamo provvedere a far sì che la cassa integrazione scatti, perché non possiamo garantire lo stipendio se non abbiamo una produzione che possa coprire poi gli stipendi che vengono alla fine mese erogati. Una mini crisi o una crisi temporanea, che speriamo, come due anni fa che si era ripetuta, possa essere in qualche maniera superata al più presto. Tanto hanno previsto questo periodo di cassa integrazione dal 4 novembre al 2 febbraio. Ora, tutto questo non è ufficiale, perché ben inteso rientra in un accordo, sembra, fra le organizzazioni sindacali e la dirigenza dell'azienda. Si tratta ora da comunicare ai dipendenti in un'assemblea che ci sarà domani quello che sta accadendo, vedere le reazioni anche, per poi arrivare all'accordo definitivo, ma già i sindacati e l'azienda sono orientati a questa soluzione, cioè al coinvolgimento a rotazione, a quanto pare, dei dipendenti che saranno appunto interessati alla cassa integrazione sia a zero ore che con orario ridotto, e quindi vedere di poter coinvolgere a rotazione, di rendere meno pesante per gruppi di dipendenti questo momento di, proprio sotto Natale, di riduzione, perché a zero ore significa ridurre lo stipendio del circa 80%. Con la riduzione oraria invece significa che le ore che uno fa vengono compensate interamente, quelle che non fa vengono compensate in maniera ridotta. Io penso di essere stato abbastanza esauriente e chiaro su questo aspetto. Ieri c'è stata una interruzione della circolazione in località San Leopardo, all'altezza dei Fratelli Cuzzini. Guarda caso, i Fratelli Cuzzini ritorna anche come punto di riferimento. Perché? Perché c'è stato uno schianto di un palo che sorreggeva dei cavi telefonici, per cui questi cavi telefonici sono talmente abbassati che sono quasi hanno invaso quasi la carreggiata, cioè la sede stradale, per cui sono intervenuti agenti della Polizia Municipale di Recanati, hanno chiuso alla circolazione quel tratto di strada, questo era verso le 10:30 di ieri mattina, e hanno avvisato l'ente gestore, mi sembra la Telecom, di quello che stava succedendo. E la società che appunto era interessata a questi cavi della telefonia è intervenuta con due operai, è intervenuta anche l'ANAS, la Polizia Municipale ha provveduto a interrompere la circolazione dei due sensi di marcia, sia quelli che provenivano da Fonteroce, quelli che venivano da Le Grazie, andavano verso Macerata, per cui c'è stato un po' una deviazione del traffico e un po' di disagi. Questo sino alle 2:30, quindi dalle 10:30 di mattina alle 2:30, per il tempo per poter questo palo essere rimosso e quindi rimuovere anche la situazione di pericolo. L'altra questione riguarda invece un tentativo di furto che c'è stato sul gruppo Pigini. Più no, gruppo Pigini, quello che conosciamo noi, no? Ecco, mi correggo, la Pigini Calzature, quello che sta a Fonte Noce, a Squartabue di Recanati, e che è stata assaltata da un gruppo di malviventi. È un calzaturificio, appunto, Pigini. E una volta che questi malviventi che avevano rubato prima un muletto da un'altra ditta della zona, cioè era una falegnameria che sta proprio adiacente, confinante con la Pigini Calzature, che era poi la nuova Arte Legno, che con il calzaturificio appunto condivide una parete, i malviventi hanno sfondato senza problemi con questo muletto il muro, pur creando anche notevoli danni alla stessa falegnameria, ma una volta dentro, col fatto che è scattato l'allarme, il fatto che sono intervenuti anche più di una pattuglia dei carabinieri perché erano in zona, questi per la paura hanno abbandonato tutto, se la sono svignata, e hanno abbandonato anche l'auto con cui erano venuti, che poi era risultata rubata in una città fuori provincia, ed era una 500 Fiat. Poi se la sono svignata a quanto pare anche a piedi, ma di loro ancora non si hanno tracce. Questo è quanto è accaduto. Danni, ma non hanno portato via dalla ditta niente, perché appunto, dicevo, il furto è stato sventato per l'arrivo abbastanza celere delle forze dell'ordine, cioè dei carabinieri. Adesso vediamo di dare un'occhiata, sempre sfogliando il sito di Radio R, si parla di Recanati non può perdere il suo cinema, Recanati Insieme e PD presentano interrogazione, quindi Recanati Insieme, cioè Bravi, e PD, i due consiglieri di PD presentano un'interrogazione in cui dice: ma perché avete l'attività cinematografica, che doveva riprendere almeno il 1° ottobre, non è ripresa? Perché che cosa succede? Dice, dopo anni di abbandono in attività, nonostante le difficoltà dovute, leggo dall'interrogazione, al periodo pandemico, un anno fa il cinema tornava ai canali grazie al fermo proposito del nostro gruppo. Ma in realtà PD non c'ha nessuna funzione, era l'opposizione. Comunque, vabbè, questa dimostrazione del PD lavorava insieme all'amministrazione già da tempo, questo lo si sapeva, però almeno cercate di salvare la faccia, siete stati sempre l'opposizione sino alla fine, almeno così era il gruppo. Vabbè, comunque, ci sono state, il cinema è stato attivato, ci sono quasi state 9.000 ingressi per 84 film proiettati e per un totale di 212 proiezioni, cioè nel senso un film veniva proiettato più di una volta, è logico. Il successo del progetto aveva determinato l'amministrazione Bravi a programmare la prosecuzione con delibera di giunta del 4 giugno 2024, previa convocazione della commissione di pubblico spettacolo, convocazione appunto. Da quella data non si sono però più avute notizie sulla riapertura a Sala Gigli, quindi doveva riaprire. Poi dopo, vabbè, anche all'aperto il cinema non c'è stato, però lo sappiamo perché l'aveva specificato lo stesso Beniamino Gigli del Circolo del Cinema, che non era più conveniente riprendere l'attività all'aperto del cinema ad agosto perché i costi erano lievitati e per una programmazione più limitata di spettacoli e così via, per cui hanno detto per quest'estate non ne facciamo nulla perché c'è stato questo inghippo delle elezioni che hanno fatto slittare sino a fine giugno, diciamo così, l'insediamento della nuova amministrazione. Quindi luglio se n'è andato come programmazione perché non c'era più tempo per farlo, agosto non era più conveniente. Adesso per quale motivo non si fa più? Ecco, questi naturalmente si stracciano le vesti, molto probabilmente dicono, ah, questa è la nuova Recanati che cambia prospettiva, che se la prende con il cinema. Con Piantedosi è stato sempre, con San Giuliano, ministro della cultura, è stato ugualmente una lamentela a non finire sul fatto che San Giuliano, molto invece opportunamente e molto intelligentemente, aveva tagliato i fondi per un cinema infruttuoso, un cinema che andava a questi fondi ad alimentare produzioni cinematografiche fasulle di sinistra che non avevano nessun successo, che erano dei flop, ma che comportava per lo Stato italiano un'erogazione di milioni e milioni di euro. San Giuliano ha fatto bene, si è gridato al fatto che lui voleva dare una pugnalata alla scheda del cinema, no, dava una pugnalata a niente, era un cinema schifoso, inutile, che non aveva nessun valore non solo commerciale ma anche artistico, che non poteva essere finanziato perché non possiamo fare quello che è stato fatto con il reddito di cittadinanza, quello che è stato fatto con il bonus, super bonus 110, cioè cose, regalie che non hanno prodotto se non debiti dello Stato. Ora la questione è questa: il cinema, se non è partito il 1 ottobre, perché la passata amministrazione, poi le cose vengono sempre a galla dopo, perché nessuno ci aveva detto che operava in una situazione di non regolarità. Che cosa era successo? Successo che l'amministrazione a un certo momento aveva chiuso la convenzione con la famiglia Sabbadini, che scadeva nel 2026, l'aveva chiusa anticipatamente per quanto riguarda il cinema Sala Gigli, e quindi il comune si era riappropriato di questa sala e quindi aveva iniziato con la Sforza, vi ricorderete, questa nuova esperienza cinematografica locale, cittadina. Solo che forse non si erano accorti, se si erano accorti avevano fatto finta di non accorgersi, l'impianto elettrico della Sala Gigli faceva capo a una centralina elettrica che era comune, nel senso che era lo stesso, era la stessa centralina, stesso quadro, ecco, diciamo così, centralizzato, a cui faceva capo anche i fili elettrici o comunque dell'extra. Quindi c'era una commistione fra l'attività cinematografica e l'attività ancora dei Sabbadini. Non è che ognuno che la sala G pagava l'elettricità dell'extra, no, non era questo, per comunque c'era un unico quadro elettrico, e questo per i vigili del fuoco e per i tecnici che si sono accorti successivamente, chissà perché non si è accorti durante l'anno 2023, però l'ufficio tecnico un cazzo stava, no, non lo so, boh. Allora, non si sono accorti, adesso andò una verifica, guarda caso i tecnici sono accorti che bisogna fare due quadri elettrici separati, centralizzati, separati, perché sennò i vigili del fuoco non ti rilasciano il certificato di idoneità, quindi non ti rilasciano l'autorizzazione ad utilizzare quel quadro elettrico, quindi non ti lasciano il certificato antincendio. Ci vorrà adesso ancora un mese per fare il progetto e soprattutto per fare i lavori, dopodiché una volta regolarizzato e ottenuto il certificato da parte dei vigili del fuoco si potrà iniziare l'attività cinematografica, ma senza questa certificazione dei vigili del fuoco non è possibile, oppure facciamo come cacchio ci pare. Ecco come stanno le cose, signori miei. Questi si stracciano le vesti, gridano non vogliono fare più il cinema, ma loro operavano nella più piena illegalità. E quindi con questa interrogazione si è scoperto che non poteva essere fatto il cinema nell'anno 2023 perché c'era un unico quadro centralizzato elettrico che non poteva esserci, che non era regolare, che doveva questo quadro essere diviso da una parte la sala G, dall'altra le sale che gestisce ancora i Sabatini, cioè ad esempio l'extra. Detto questo, io non voglio ancora soffermarmi su questa questione perché mi sembra talmente chiara che questa interrogazione naturalmente farà la fine che deve fare, che merita, cioè sarà presa a schiaffi dall'assessore alla cultura Ettore Pelati nel prossimo Consiglio Comunale quando se ne discuterà. Detto questo, visto che abbiamo utilizzato buona parte del tempo, io andrei velocemente, ma proprio velocemente, al sito di Cronache Maceratesi, che ci informa che non c'è ancora nessuna traccia dopo 8 giorni del pastore, ha il telefono ma è spento, ricerche fino a giovedì. Dice Laurentiu Cosarianu, che è il suo nome e cognome, è sparito da ormai 9 giorni, è un pastore sardo, il 5 ottobre alle 20 l'ultimo contatto telefonico, la zona dove è sparito è caratterizzata da boschi e di rupi. Ieri si è svolta una riunione in prefettura, si proseguirà con le operazioni per 3 giorni, poi se non verrà trovato nulla potrebbero essere interrotte. E questo è quanto. Assalto al costo dell'edificio Bigini, sfondano il muro con il muletto, ladri in fuga a mani vuote. Consiglio, la maggioranza perde colpi, sullo sferisterio finisce 16 contro 14, i civici cancellano il nome Parcaroli. C'è un nuovo gruppo, Pensiero e Azione, formato da Alessandro Bini e Cristina Cingolani, gli unici 2 consiglieri che erano rimasti nella lista del sindaco. Discussione sui conti in rosso della stagione lirica, all'ordine del giorno di Stefania Monteverde, votato anche dal gruppo misto, bagarre per una casa spostata di 20 metri, delibera ritirata. Cioè veramente questi stanno rovinando il centrodestra, questa gente senza la testa, senza un minimo di responsabilità. Movida, Civitanova blindata, sventata una maxi rissa, in 3 finiscono nei guai. Scappa di casa con la pistola del padre, sulla morte del 15enne si indaga per istigazione al suicidio. Qui siamo a Senigallia perché dice che la procura ha aperto un fascicolo contro ignoti, disposto all'autopsia, il ragazzo era sparito l'altra sera, il corpo è stato trovato stamattina in un casolare. Si è conclusa tragicamente la vicenda del 15enne per il quale sono scattate le ricerche durante durata, durate tutta la notte, la scorsa notte, conclusasi purtroppo nella tarda mattinata di ieri, poco dopo le 11.30, nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo del minorenne privo di vita in un cassolare di campagna. A dare l'allarme era stato ieri sera proprio il genitore del ragazzo e le ricerche erano scattate immediatamente. La macchina dei soccorsi si è messa in moto, i vigili del fuoco hanno utilizzato i droni. Sarà ora compito dei carabinieri ricostruire i contorni di quanto avvenuto. Sull'episodio è stato aperto un fascicolo per istigazione al suicidio contro ignoti. Al momento non vengono mosse accuse nei confronti di nessuno. Io mi fermo qui, un grazie per l'ascolto con questa notizia tragica, un grazie per l'ascolto, una buona giornata a tutti da parte di Stereo Tubaldi. Ciao ciao.